mi metto a servizio con queste riflessioni di quell'esercizio cristiano fondamentale che è la lettura del Vangelo. Noi sappiamo che la nostra fede vive, la nostra fede cristiana, vive in quanto stiamo vicini a Gesù, in quanto conosciamo Gesù, e il grande mezzo per conoscere Gesù, sappiamo, è frequentare il Vangelo. Il senso della messa, tra l'altro, è questo. Però sappiamo anche che la frequenza alla messa ci spezzetta le letture, le separa di una settimana, poi incrocia vari Vangeli, e quindi il suggerimento caloroso che facciamo a tutti i fedeli è quello poi di stabilire un rapporto personale con la scrittura, in particolare con i Vangeli, e quindi di ricomporre un po' i brani della liturgia all'interno di una lettura complessiva, continua, del testo dei Vangeli. E siccome questo passaggio di questa sera permette di dare dei suggerimenti per capire una chiave di lettura di una buona parte del Vangelo, dopo aver visto i Vangeli dell'infanzia, sabato sera ci siamo fermati un po' a dare la struttura dei Vangeli dell'infanzia, e dopo esserci fermati sull'indicazione dell'identità profonda di Gesù nel rapporto al Battista, nel battesimo di Giovanni Battista e poi nelle tentazioni, il Vangelo adesso ci presenta l'inizio del ministero di Gesù e in qualche maniera ce ne dà la chiave di comprensione. Per alcuni versi poi l'altro grande tornante è quello di quando Gesù smette il ministero in Galilea e intraprende il viaggio verso Gerusalemme, e poi la settimana santa, la passione, no? I temi della passione e poi della resurrezione. Quindi questo passaggio, dopo che Gesù è stato presentato nei suoi titoli di figlio di Davide, di Emanuele, del Nazareno, ed è stata presentata la sua missione, il battesimo e le tentazioni, ci viene appunto introdotto il suo ministero, e ci viene introdotto così, con le righe che avete lì sotto gli occhi, avendo saputo che Giovanni era stato arrestato. Già questo si presterebbe a molte osservazioni, vuol dire che l'opera di Gesù pubblica inizia quando è finita quella di Giovanni, suppone quella di Giovanni, per alcuni versi aspetta a partire quando ha finito Giovanni. Lui incomincia con una cosa nuova, no? Avendo saputo che Giovanni era stato arrestato, si reca in Galilea. Avete visto l'enfasi che i testi, questo rapporto tra il Vangelo di Matteo, la citazione di Isaia che la prima lettura ci ha fatto leggere, che tipo di importanza dia a questo luogo, la Galilea. Cioè Gesù ritorna in Galilea non per tornare sui luoghi dell'infanzia, anzi viene precisato che lascia Nazareth e va a Cafarnao, no? Ma torna in Galilea perché là i profeti avevano predetto che sarebbe partita la missione, terra di Zabulon, di Neftali, incrocio delle genti appunto, la Galilea delle genti, è il disegno di Dio che manda Gesù a predicare in Galilea. Quando Gesù torna, sempre nel racconto di Matteo, nell'infanzia, quando torna dall'Egitto, non potette fermarsi in Giudea, perché era pericoloso, ma andò a Nazareth in Galilea. Adesso che inizia il ministero va in Galilea. Alla fine del Vangelo, quando ci sarà appunto l'annuncio da portare al mondo, il risorto dà ai discepoli l'appuntamento in Galilea. Quindi questa indicazione è in realtà un'apertura ermeneutica, cioè di punto di vista da cui leggere tutto il Vangelo. E cioè il fatto per cui la vicenda di Gesù è la verità offerta a tutti gli uomini, è la verità della vita di tutti gli uomini. Dalla Galilea, appunto, delle genti, parte questo annuncio del risorto. Che cosa annuncia in Galilea? Annuncia, lo dicono tutti i Vangeli, no? Annunzia una notizia buona, il Vangelo, che poi diventerà per i secoli il termine per individuare il discorso di Gesù, il messaggio di Gesù, il Vangelo. E allora non si sapeva cos'era il Vangelo, lo diciamo noi 2000 anni dopo, no? La buona notizia portata da Gesù è che il regno dei cieli è vicino, anzi, è diventato vicino, si sta approssimando, si fa vicino, è accessibile, non manca più nulla per convertirsi e crederlo. E per alcuni versi, come vedete, è l'annuncio di una prossimità inaudita di Dio che viene rivelata con la presenza di Gesù, con l'azione di Gesù, e per alcuni versi è lo stesso messaggio del Battista. Oggetto centrale dell'annuncio è la prossimità del regno e l'imperativo della conversione che esso comporta. Ma la differenza forte è che mentre nella predicazione di Giovanni l'imperativo è reso urgente da una minaccia, convertitevi perché la scure è posta alla radice degli alberi e ogni albero che non produce frutti buoni verrà tagliato e gettato nel fuoco. La predicazione di Gesù invece suggerisce la conversione in virtù di un annuncio del perdono di Dio. Dio si è fatto vicino. Si potrebbe tradurre appunto, Dio si è fatto vicino con la sua immensa compassione per l'uomo. Io vengo a annunciarvi questo farsi umano di Dio, questo venire accanto all'uomo di Dio. Cioè, mentre il Vangelo del Battista era un Vangelo di penitenza, di conversione, era più sul versante morale, questo è un Vangelo di grazia. È la grazia di Dio, è la graziosità di un Dio il quale non solo non disdegna, ma ama farsi uomo, farsi vicino all'uomo. E i segni di questa shalom di Dio con l'uomo, di questa conciliazione di Dio con l'uomo. I segni sono che i malati vengono guariti e gli indemoniati vengono liberati. E cioè che tutto ciò che imprigiona l'uomo, che disumanizza l'uomo, che lo fa star male, che lo fa morire, che lo mette fuori testa, che non lo lascia quieto nella sua anima, tutto ciò che appesantisce la vita dell'uomo, questo Dio viene a sollevare questa fatica dell'uomo. Viene a condividere questa fatica dell'uomo. Questo è il Vangelo che Gesù annunciava in Galilea. E perciò l'attività di Gesù, appunto questo annuncio accompagnato dalle guarigioni, dagli esorcismi, ci presenta chiaramente l'attività di Gesù. La predicazione, che è la cosa a cui Gesù tiene di più, e quando lo chiudono solo nel miracolo dice devo andare a predicare. L'annuncio, la parola di Dio rivolta all'uomo, il sussurro con cui dice all'uomo che sì, io sono qui accanto a te, questo è ciò che preme a Gesù di dire, e i segni che l'accompagnano. E quindi il taumaturgo, Gesù predica, guarisce e fa degli esorcismi, libera dal diavolo, dal demonio, no? Questa attività di Gesù, vedremo poi, se leggiamo il Vangelo, vedremo come si incrociano questi elementi e come vengono accolti e quali equivoci nascono e quali contrasti anche nascono su questo. E infine la parola crocifissa rinuncerà a qualsiasi segno di potenza, come se dovesse dire all'uomo a te basta farti un favore così che tu ti attacchi al favore, non all'amore che Dio ha per te. Allora l'amore sguarnito dalla croce non fa più niente per l'uomo né per sé, questo sarà l'ultimo segno. E tutti sotto a chiedergli miracoli, appunto. Scendi dalla croce se sei figlio di Dio. Ma vedremo, appunto. Il Vangelo ci conduce sapientemente in questa scoperta della parola segreta di Gesù. Questa attività di Gesù, che predica, che guarisce e che fa gli esorcismi, che libera dal demonio, suscita ammirazione e fa correre le folle. leggete con quest'occhio il Vangelo, quest'uomo che va a fare questo annuncio sorprendente e ne dà dei segni, aiutando molti malati e molti indemoniati. Questa attività suscita ammirazione e fa correre le folle. E quindi il Vangelo ci presenta in questa prima fase quest'uomo che percorre la Galilea, i villaggi, le città, a piedi oppure in barca, solcando il lago. Insegna nelle sinagoghe con un'autorità che stupisce e proclama questa buona notizia del regno soprattutto ai poveri, e sono loro, i poveri, che capiscono meglio. Guarisce malati di tutti i tipi e libera indemoniati e possessi. Tutta questa miseria della gente che lo circonda lo commuove. Questo è uno dei grandi temi di questa figura di Gesù in Galilea. Vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche, sfinite, come pecore senza pastore. Quindi è commosso dalla fatica di vivere di tanta gente. Certo, delle disgrazie che un sacco di gente ha e gli portano lì, no? Non c'è come andare in un ospedale o come ascoltare delle confessioni o come appunto visitare i malati per capire che c'è tutta questa umanità che sta facendo tanta fatica. E Gesù appunto si commuove delle disgrazie che la gente deve subire, affrontare, ma soprattutto si commuove per il loro smarrimento. Cioè di tanta gente che non trova più senso in ciò che sta vivendo, perché nessuno li accoglie, perché nessuno li guarda con stima, perché nessuno quindi apre un senso alla loro vita, perché noi lo sappiamo che si può essere ammalati, disgraziati, sfortunati, in condizioni difficili, ma se qualcuno ti guarda, se qualcuno ti invita, se qualcuno ti ama, il senso resta, hai capito? Signore, è soprattutto commosso dal fatto che un sacco di gente non ha nessuno che li aiuta a cogliere il senso della vita, no? E questa compassione e sollecitudine per tanta gente spinge Gesù a chiamare degli amici che gli diano una mano per mandarli là dove lui non può andare. E chiama dei pescatori del posto, e abbiamo sentito, propone loro di diventare pescatori di uomini. Misteriosa la frase, cosa vuol dire pescare degli uomini, no? Vuol dire avere il coraggio comunque di andare al largo e di pescare nel profondo per sollevare gli uomini dall'abisso del male, per sollevare gli uomini dalle situazioni disumane, pesanti, che rischiano di inghiottirli, per sollevare gli uomini dalla fatica, dallo scoraggiamento di vivere. Vi farò pescatori di uomini. Come se Gesù dicesse, volete con me provare compassione per la gente, volete che proviamo a dargli una mano a questo povero mondo? Venite nella Chiesa. Eh? Non venite nella Chiesa perché qui non ci sono i cattivi, non ci sono gli stranieri, i cattivi, non ci sono quelli che rubano, non ci sono i disonesti, non ci sono quelli che si drogano, venite qui così siete salvi, siete bravi. No, venite qui perché bisogna dare una mano al Signore che vuole aiutare questa povera gente. E di fatto tutto ciò che fa Gesù è in vista di dare fede, di dar fiducia. Tutto ciò che dice e fa Gesù è per comunicare la fede. Ma anche qui, pensiamole in concreto, ste robe qui. Di che cosa è preoccupato Dio? Che noi crediamo nel credo? Certo, appunto, che poi uno rielabori il senso del riconoscimento del Dio di Gesù nelle formule dibattute dalla teologia, dai concili, gli fa piacere, certo. Ma quelle dichiarazioni cosa dicono? Dicono in fondo che Gesù si preoccupa della fatica degli uomini e si preoccupi che nel cuore di ogni uomo ci sia la fede, che ogni uomo abbia fiducia, hai capito, dell'impresa che gli è stata data di affrontare, che non ci sia nessuno scoraggiato al punto di essere disperato. Questo è ciò che preoccupa, questa è la verità del nostro Dio. Tutto ciò che fa Gesù è per dare a questa povera gente un po' di fiducia nell'impresa quotidiana di fare gli uomini. E i suoi miracoli, che noi ci siamo vantati tanto di dire, i miracoli dimostrano che è Dio, noi ne abbiamo il fondatore che è Dio e può fare tutto. E sono i bambini che dicono che il loro papà è più ricco del tuo, è più grande del tuo, è più furbo del tuo. In realtà i suoi gesti straordinari sono un segno per la fede, appunto. Quello che è grande nell'uomo è la fede. E la guarigione fisica è il segno di una guarigione spirituale, della fede che salva. La tua fede ti ha salvato. Sei salvo perché hai accolto la fede che il mio gesto ti dà. Nessuno ti guardava più in faccia. Nessuno ti considerava più. Il mio sguardo su di te, la mia attenzione su te ti ha dato fede, ti ha salvato. E questo gesto di compassione di Gesù, noi quando diciamo di Gesù sappiamo come carica questa parola. È la parola eterna di Dio, con cui Dio si ama, con cui Dio ha creato, con cui ci dona lo Spirito, Gesù appunto, no? Questo gesto di compassione di Gesù è una condivisione per ciò che c'è nel profondo del cuore dell'uomo. È un modo, lasciatemi introdurre la parola, che è un modo di Dio di prendere su di sé i mali dell'uomo. Il servo sofferente di Isaia, mio figlio tu sei che ti sei caricato del peso e dei peccati di tutti gli uomini. E questa sarà l'immagine decisiva per interpretare la vicenda di Gesù e la sua croce, no? Il servo sofferente di Isaia, quello che si prende il carico di tutti, no? È un modo di Gesù di prendere su di sé i mali dell'uomo e di suscitare fiducia, speranza, e in questo Gesù rivela il volto più autentico di Dio, un Dio pieno di misericordia e compassione per l'uomo, che perdonando l'uomo toglie dal cuore dell'uomo la diffidenza e la paura, che sono la maniera di perdersi, appunto. E lo invita a assumere un nuovo stile di vita coerente con questo dono del regno, con questa presenza di Dio. In questo senso le guarigioni, e il senso spirituale delle guarigioni, sono l'apertura a un nuovo modo di vivere, che è quello di Gesù, di cui poi il discorso della montagna, subito dopo di Matteo 5-7, no? Il discorso della montagna offre gli elementi di questa esistenza come quella di Gesù, di questa esistenza liberata dalla paura, da questa esistenza liberata dal non senso, dallo smarrimento. Questa rivelazione di Gesù, il regno di Dio si è fatto vicino, giratevi, convertitevi e credete a questa notizia. Questa rivelazione di Gesù, il Vangelo ce lo farà vedere, è tutt'altro che capita dagli uomini, è tutt'altro che scontata, un po' affascina, vedremo, un po' viene equivocata, vedremo, e un po' addirittura dà fastidio, viene aggredita e alla fine verrà uccisa questa parola, no? Da chi aveva il potere di farlo, evidentemente. Allora l'altra chiave di lettura del ministero di Gesù è quella di vedere come le persone hanno ascoltato sta roba qui, di come hanno reagito. Come reagiscono le persone che incontrano Gesù, la sua parola, i suoi gesti? Dunque, il Vangelo distingue alcune categorie di persone. Io ve ne dico tre soprattutto, ma se poi andate dentro i personaggi sono tantissimi. Però parlando di categorie, la prima categoria sono i discepoli, questi aiutanti di Gesù, affascinati subito di colpo dallo stile, dalla parola, dai gesti di quest'uomo. E gli aiutanti che Gesù si è scelto al momento stesso di cominciare la sua missione, viene chiesto loro di lasciare tutto e di seguirlo, perché devono stare con lui, per conoscerlo bene appunto, per ricevere un insegnamento più chiaro, più forte di quello che la folla può intendere così. Cioè occorre star vicino per ricevere una formazione, lo diremo anche noi nella comunione, no? Obbedienti al comando del Salvatore, formati al suo divino insegnamento. I discepoli sono quelli formati al suo insegnamento, no? Progressivamente saranno associati al suo destino, alla sua parola, alla sua potenza, andranno anche loro a annunciare il Vangelo e a scacciare i demoni. Dopo la fase iniziale di questo successo, di questo entusiasmo attorno a Gesù, in cui i discepoli sono abbastanza in disparte, probabilmente stavano a vedere cosa succedeva, cosa succede, stavano interpretando, capendo, poi vedremo nelle parabole che gli chiedono cosa volevi dire con quella roba lì, no? Ma saranno introdotti dopo questa fase dell'entusiasmo attorno a Gesù negli eventi tragici, misteriosi della sua morte e resurrezione. E sarà interessante seguire lungo il Vangelo i diversi atteggiamenti di questi discepoli, atteggiamenti che sono fatti di generosità, di entusiasmo, di disponibilità, ma anche di vanità, di debolezze, di gelosie, di incomprensioni, fino alla fuga al momento dell'arresto di Gesù, no? E quindi questa avventura di coraggio e di paura dei discepoli li prepara a ricevere con umiltà e con fiducia la responsabilità che verrà lasciata loro di continuare la missione di Gesù dopo la resurrezione. E questa è la prima categoria, nella quale tra l'altro noi pretendiamo di collocarci, no? Nel sabato dei discepoli. Quindi vi invito a guardare bene la vicenda dei discepoli dentro il Vangelo, perché ci fa capire molte cose. Però vi invito anche a considerare l'altra categoria di persone, le folle, perché poi sa il cristianesimo, soprattutto quello ereditato da noi, quello di oggi, è fatto anche dalla folla, dalla televisione, dal Papa, presentato dalle televisioni, è fatto appunto dalle partecipazioni di folle, di piazze, poi di messe, di parrocchie, di comunità appunto, no? Non è un cristianesimo appunto di gruppuscoli. No, noi siamo stati per secoli addirittura la società, immaginati. Le folle che sono costantemente presenti nella vita pubblica di Gesù, è impressionante vedere come Gesù deve scappare moltissime volte perché è pressato, spinto, inseguito dalle folle e vengono soprattutto a portare una quantità di malati e di energumeni. La gente qui che non è controllabile socialmente, no? Casi di psichiatria violenta, casi di emarginazione pericolosa, gli energumeni, appunto, gli indemoniati, no? Cioè quelli che non stanno alle regole umane. Tutti lo vogliono toccare o essere toccati. E qui, sai, ciascuno di noi farà approfondite riflessioni su questa religione del toccare, della magia, del miracolo inteso così appunto. Ma le folle non solo portano i malati e vogliono toccare Gesù, ascoltano anche. E in certe occasioni Gesù si deve alzare su un'altura per parlare alla folla perché non lo vedono, o tirarsi indietro sulla barca perché la gente è talmente tanta che se sta lì lo vedono solo alcuni. Quindi le folle ascoltano e restano stupite, la sua parola stupisce per la sua maniera di parlare e anche meravigliata dal suo contenuto. Io sono sicuro che molta di questa gente, il Vangelo non va a registrare tutte queste robe qui, però sono sicuro che molte di queste persone semplici hanno colte con profondità il messaggio di Gesù, hanno cercato anche di mettere in pratica, di mettere un po' di ordine nella loro vita, perché il messaggio di Gesù, se voi lo seguite anche nelle beatitudini, è tutt'altro che elitario. Non è un discorso appunto per chi ha cultura o per chi vuole uno stile originale di vita. Il messaggio di Gesù vuole rivolgersi a tutti e toccare gli aspetti più concreti, quotidiani della vita. E quindi Gesù conserva verso la folla un rapporto, diciamo, bello, ama, ha compassione appunto della folla, parla alla folla, spiega. Però è vero che la logica della folla è molto ambigua e cerca in moltissime occasioni, si direbbe soprattutto come folla, dopo gli individui appunto hanno dentro poi le loro singolari ricchezze, ma la logica del funzionamento pubblico della folla, nei Vangeli chiaramente cerca soprattutto i segni, lo spettacolo, capito? Ed è spinta soprattutto dai bisogni, la folla vive dei bisogni, di immaginari e di bisogni, e quindi si crea e si disfa i suoi idoli. No, noi siamo espertissimi, che viviamo in un tempo mitologico, tutto manipolato da un tipo di informazione che ci fa vivere di balocchi, no? Che scansa le cose serie, no? Quindi siamo esperti di queste manipolazioni populistiche della mentalità, dei bisogni appunto. No? E quando a un certo punto incontrerete nei Vangeli la fase delle parabole, vi accorgerete che le parabole, al contrario di quello che pensiamo noi, che sono un modo di parlare di Gesù per farsi capire dalla gente, le parabole segnalano invece un distacco. Perché essi, ascoltando, non capiscono, e difatti spiega ai discepoli ciò che la folla non capisce. E dopo la trasfigurazione avviene addirittura un distacco. Gesù si gira dall'altra parte, si dirige decisamente a Gerusalemme, portandosi dietro i discepoli, per la grande, difficile istruzione pasquale, e le folle scompaiono. Riappariranno a Gerusalemme dopo quel fuoco di paglia di alcuni parenti e amici che noi celebriamo come si chiama, la Domenica delle Palme, no? L'ingresso trionfale in Gerusalemme, la compagnia, il clan degli amici. Ma in realtà poi la folla sarà lì nel processo, messo in piedi dai sacerdoti, dai capi del popolo, e si rivolterà contro Gesù, crocifiggilo, crocifiggilo, no? Infine, ho finito, Infine il gruppo delle élite religiose e politiche in parte, perché allora poi la religione e la politica coincidevano, del popolo giudaico. Sono gli esperti delle scritture, gli scribi, i legisti, sono i maestri di vita e di morale, i farisei, e sono i capi del popolo, i custodi del tempio, gli anziani, i sacerdoti. Ebbene, mentre i discepoli e le folle, in maniera diversa, certo, vengono presi da Gesù, le élite da subito vengono solo a vedere o a controllare, ma subito. Curiose e stupite all'inizio, poi inquiete, poi scandalizzate e infine ostili, decisamente ostili, perché dopo pochissimi capitoli i Vangeli presentano subito il complotto e presentano subito Gesù che sta alla larga. Nel momento in cui decide di avvicinarsi a Gerusalemme, il complotto si stringe. Quindi nel giro di pochi mesi si è deciso che Gesù andava eliminato, no? Paradossalmente però vi prego di ascoltarli molto, soprattutto negli scontri, perché evidentemente quando intervengono questi con Gesù scatta la bega, la discussione, no? Ma è proprio attraverso queste provocazioni, queste contestazioni che gli rivolgono, che Gesù è costretto in qualche maniera a dire chi è, con quale autorità agisce, da chi ha ricevuto la missione. E quindi queste diatribe queste beghe coi capi giudaici sono interessantissime per capire l'identità di Gesù e la differenza. E difatti la differenza appare sempre più chiara, il fossato si apre sempre di più e riguarda, lo sappiamo, lo stesso modo di concepire Dio e quindi di concepire il rapporto di Dio con l'uomo. E quindi tutto il problema, per semplificare, è inaccettabile per questa religione, è inaccettabile un Dio che si mescola coi peccatori e che non tiene più distinto i buoni dai cattivi, o quelli bravi da quelli che sono gli scarti della società. Un Dio che in qualche maniera si compromette invece a annunciare il Vangelo soprattutto a questi e a ridare fiducia a tutti, cambia profondamente l'idea di Dio che hanno e che è garantita dalla legge, che tiene separato il puro e l'impuro, il tempio dal profano, eccetera, eccetera. Il rapporto tra il sacro e il sociale, lo storico, il quotidiano. Il conflitto si aggrava fino a portare alla morte di Gesù. Ecco, non so, i discepoli, le folle, le élite religiose o, se volete, gli interpreti sicuri di una religione. Queste tre categorie sono costanti non solo nella vita di Gesù, mi pare evidente, ma dovunque il Vangelo è predicato, dovunque c'è il cristianesimo. E quindi si capisce anche bene perché gli evangelisti, e Matteo in questo caso, descriva così bene. Non è solo per darci un'informazione storica, ma per invitare i lettori cristiani a prendere posizione. Noi, dove ci mettiamo di fronte al Vangelo di Gesù? Tra i discepoli, tra la folla o tra chi, avendo già una religione sicura, giudica il Vangelo? Fratelli carissimi, la fede ci dice che tutto coopera al bene per quelli che Dio ama. Esprimiamo questa nostra fiducia presentando al Signore le necessità dell'ora presente. Diciamo, mostraci, Signore, la Tua misericordia.
Gesù, presso il lago di Galilea, chiama i Suoi primi discepoli. Seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Non li colloca in uno spazio separato, ma li incammina sulle strade degli uomini. Fa, o Signore, che sul Tuo esempio diamo visibilità alla nostra vocazione di abitare nella città di tutti. Preghiamo.
Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
Nelle vicende complesse che segnano i nostri giorni, aiuta, Signore, tutti noi, come cittadini e come credenti, a dare spazio all'esercizio della riflessione, così che ci sia più facile fare chiarezza sui principi che regolano un vivere civile veramente democratico. Preghiamo.
Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
Ti preghiamo, Signore, per le comunità cristiane disseminate sulla terra. Scompaiano da esse le divisioni e le discordie e si impegnino in un comune servizio al Vangelo. Preghiamo. Signore, sono tanti nel mondo coloro che portano il peso dei nostri egoismi e della nostra indifferenza. Tu, che sei venuto a portare l'amore, rendici sensibili alla prima espressione di esso, cioè alla giustizia. Preghiamo.
Mostraci, Signore. Ci uniamo anche noi alla giornata della memoria e quindi alla riconciliazione, alla richiesta di perdono e soprattutto alla meditazione sulla capacità che abbiamo di esprimere violenza, esclusione, di cui appunto la storia anche recente ci ha dato dei segni terribili. Preghiamo. La Tua bontà, Signore, non ha confini. Concedi a noi e a tutti gli uomini la gioia di sperimentare quanto la Tua misericordia è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore.